Bene, dunque, sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio. Vi ricordo un po' le nostre coordinate, vi ricordo sempre di scaricare l'app, mi raccomando, è un'operazione velocissima e rapida che potete fare in qualsiasi momento e vi consente di sentirci e di vederci. Vi ricordo anche l'808 di Sky, Yes TV è anche sulla piattaforma di Sky, oltre che sul 118 del digitale terrestre, però nel Lazio in Umbria, mentre con l'808 potete vedere ovunque. E vi ricordo anche l'860 del digitale terrestre, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, BSO Channel con tutta una serie di frequenze in FM nella Lombardia del Nord che trovate sul sito TMV Radio Sport. E quindi mi raccomando, andate poi proprio sul sito e nella sezione come ascoltarci e vederci trovate tutte le indicazioni. Enzo Bucchioni alle mie spalle, lo vedo sempre presente come tutti i giorni e ti ringrazio tantissimo. Tra l'altro quella cosa che hai detto su Allegri e Paradici è veramente un messaggio molto indicativo. E poi, come sempre, risaluto di nuovo Massimo Brambati. Massimo, ben ritrovato.
Ciao Massimo.
Ciao.
Ci chiedono la sigla delle bombe del Bramba.
Senti un po'. Cos'è?
Tutte le ore. Da Bramba all'ascoltatore. Zan zan. Saluto a tutti, Gianluca da Napoli.
Gianluca da Napoli, schiave di genio.
Scusa però, Marco, io ti avevo chiesto.
Lo so, hai ragione, ti chiedo perdono, te lo faccio subito, te lo mando io in privato.
Lo so,
è colpa mia. Allora, adesso però voglio anche uno stacchetto per Enzo Bucchioni, preparate adesso agli ascoltatori, voglio pure per Enzo uno stacchetto per Enzo Bucchioni con gli ascoltatori, qui non ci facciamo
mancare nulla.
Scegliete
la canzone per la base al 3318200213.
Allora,
fatelo.
Andiamo anche a presentare un'altra graditissima.
Sì,
ospite.
Perché torniamo a Lisbona. Sì, lo facciamo
con
un ospite
proprio
super
lei,
illustre.
Proprio lei, incredibile.
Francesca, benvenuti. Ciao Francesca. Benvenuta.
Ciao Francesca.
ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio. Siete sempre i fatti.
Ciao Francesca.
Incredibili. Ciao Enzo.
Allora, naturalmente.
Ciao.
Allora, sentite, facciamo una cosa, cambiamo un attimo argomento, poi sì, avremo tempo e modo di ritornare su tutte queste questioni che riguardano le situazioni Sarri, Juventus,
sacrificabili nelle varie big.
No, torniamo su questo, perché insomma oggi abbiamo letto e chiedo insomma anche il vostro pensiero, prima di andare poi da Francesca un po', ritorniamo a Lisbona e quindi la preparazione, l'avvicinamento, ci siamo, Atalanta, Paris Saint-Germain questa sera.
Sì.
Allora, prima di andare su questo però vi voglio chiedere, tra i cedibili abbiamo letto anche ci potrebbe stare Dybala, no?
Sì, esatto.
Cedibile,
allora noi,
non cedibile, che cosa
diciamo,
abbiamo fatto?
Prendendo spunto da questo, trovate anche la grafica sul nostro profilo Facebook, abbiamo proposto un giochino simpatico ai nostri ascoltatori che abbiamo dovuto anche un po' asciugare su Twitter perché le opzioni per il sondaggio Twitter sono 4 e quindi abbiamo indicato 4 big di altre 4 rispettive squadre della nostra Serie A che potrebbero essere dei sacrificabili, dei pezzi pregiati messi sul mercato. Abbiamo scritto per la Juventus Dybala, per l'Inter Skriniar, Milinkovic-Savic per la Lazio, Koulibaly per il Napoli e a questi 4 abbiamo poi aggiunto anche Duvan Zapata per l'Atalanta, Zaniolo per la Roma e Çalhanoğlu per il Milan. Quale di questi per la rispettiva squadra è il più sacrificabile, quello su cui si può, diciamo così, rinunciare, a cui si può rinunciare per ricostruire poi anche il resto dell'11 titolare magari?
Allora, intanto partiamo da Dybala, è sacrificabile sì o no? Brambati, che succede?
Ma io non faccio più lo stesso errore che ho fatto l'anno scorso. Credo che no.
No.
Devi no, secondo me non è sacrificabile. Secondo me devi partire da, non dico da un vero simbolo, però sicuramente Dybala sta diventando un giocatore importante, lo ha dimostrato quest'anno, ha dimostrato secondo me di avere delle capacità anche di personalità.
Quindi tu dici no, tu
in
dici
altri
no.
Anni no, io dico di no.
Lo sai che gli ascoltatori
in questo calcio. Però io dico che se la Juventus deve ripartire con un giocatore mediamente giovane che può essere poi in futuro veramente un simbolo, io credo che debba si possa identificare in Dybala questo giocatore. Ronaldo ormai alla fine, i senatori ormai sono alla fine. Dybala invece può rappresentare. Mi è sembrato anche un ragazzo in crescita dal punto di vista della maturazione da uomo.
Da uomo, sì.
Cose
sì,
che mi riportavano,
sì,
che succedevano a Torino in altri anni, oggi non succedono più. Probabilmente ha trovato anche il suo equilibrio anche nella vita privata. E queste sono cose importanti, secondo me, in un calciatore. Io credo che la Juventus, che sono molto attenti a queste situazioni. Vedi Nedved che in tempi non sospetti aveva lanciato, se vi ricordate, dei messaggi neanche tanto velati alla vita privata di questo calciatore, e oggi questo calciatore, secondo me,
ha trovato un equilibrio importante.
Sì, allora,
sapete che i nostri ascoltatori ritengono il giocatore più sacrificabile Skriniar in questo momento, quindi in casa Inter, che tra l'altro è stato anche un po' messo in discussione, no?
No, ne approfitto per, mi collego rapidissimamente, 30 secondi, il secondo nel sondaggio in questo momento è Koulibaly col 40%, le notizie che ci arrivano dalla redazione riportano di una nuova offerta del City per Koulibaly, 63 milioni di euro, il Napoli resta sui 70 più bonus come base d'asta, quindi esce per il momento la situazione è
esce fuori anche il nome invece di De Paul in chiave Juventus, ma ci andiamo tra poco. E chiedo a Enzo Bucchioni, però Enzo senti un po', guarda qui, live è arrivato questo messaggio, guarda qui che velocità che hanno i nostri ascoltatori al 331 82 00 13, senti un po'.
C'è solo Bucchioni, c'è solo Bucchioni, cioè, a Maracana,
hai capito? Hai capito, Enzo?
Cioè, il creativo funziona,
Vedi? Cioè, Enzo, dai, andiamo un po' sui sacrificabili, dai.
Scusa, c'era... meno male che non ha finito la rima,
No, dai. Io mi dissocio da Massimo Brambati in
dai,
questo senso.
Vai.
Guarda, io credo che una massima che mi hanno insegnato 40 anni fa, i giocatori passano, le società restano. E allora dico io, che equilibri sta cercando la Juventus? È tutto lì l'interrogativo. Con Pirlo devi trovare anche un equilibrio all'interno dello spogliatoio. C'è Dybala che è una star, Ronaldo una superstar, ce la facciamo ancora una volta a fare questo tentativo anche dal punto di vista tattico? Pirlo vuol fare il 4-3-3 e Dybala ti ricrea un'altra volta il problema che hanno avuto tutti quelli prima. E che gli fai fare il centravanti? Il centravanti non lo fa, il trequartista è previsto, non è previsto. E allora, siccome è un grande giocatore, questo voglio dire, dico una banalità, e se faccio una plusvalenza straordinaria e lo vendo a 100 milioni, con quei soldi lì compro due o tre centrocampisti che dico io, e allora e magari vado a prendere un centravanti che è più funzionale, fa veramente il centravanti come era Benzema a Real Madrid per favorire Ronaldo. E cambia un equilibrio tattico di una società e tutto ci può stare.
Che ne pensa Francesca Benvenuti sui sacrificabili, quelli che potrebbero essere ceduti o meno?
Io su Dybala sposo il lato Bucchioni perché è un problema di scelta, direi, oserei quasi dire intellettuale, insomma, cioè, cosa vuole fare la Juventus di questo giocatore? Cioè, un anno fa di questi tempi sembrava una zavorra, questa stagione ha dimostrato che è stato forse il giocatore che ha dato di più o tra quelli che hanno dato di più alla Juve. È chiaro che se lo cedi non è perché è perché vuoi fare un investimento diverso, ecco, perché vuoi ricavare una grossa cifra. Sugli altri incedibili, io confermo gli ascoltatori, cioè Skriniar e Koulibaly proprio in quest'ordine di gerarchia mi sembrano i più sacrificabili per il Napoli. Vale lo stesso discorso della Juventus, è un giocatore Koulibaly che, insomma, se cedi ora mi viene da dire ora o mai più, ecco. Per la questione
posso fare una domanda?
Prego Massimo,
vai,
la domanda
posso fare una domanda, ma scusate, ma secondo voi oggi si riuniscono Pirlo, Paratici, Nedved, Agnelli, chi decide chi riconfermare? Secondo voi Pirlo ha voce in capitolo? Cioè se Pirlo dice ma io voglio giocare con puntini e mi serve Dybala, lo ascoltano o non lo ascoltano di fronte a un'eventuale offerta, di fronte a un eventuale invece rinnovo? Chiedo, perché ci sono allenatori che si siedono al tavolo e che hanno il piglio di dire questi tre giocatori sono imprescindibili, io non li voglio cedere. Quindi io la domanda che faccio è, secondo voi, visto che è stato preso un allenatore tra virgolette atipico per il curriculum che ha, perché non si è mai seduto su nessuna panchina né di Under 23 né di Primavere, niente, è la prima volta che si siede su una panchina, è comunque un uomo ormai identificato uomo Juve, è comunque un allenatore su cui la Juventus ha fatto una grandissima scommessa e ha lanciato una monetina grossa come il tavolino che ho davanti. Io penso che vada fatta una riflessione da questo punto di vista, per dire, di tutti gli dei quattro chi decide, chi sceglie, visto che è stato Agnelli a scegliere Pirlo e non sono stati Nedved e Paratici, credo, perché altrimenti sarebbe stato, sarebbe rimasto in Under 23. Quindi su un'eventuale cessione di un giocatore così importante, chi decide?
Ah, io giro la domanda a Bucchioni. Bucchioni, chi decide?
Ma Pirlo non, sicuramente no, in questo caso non ha la forza per dire un altro allenatore che chiami da fuori, vengo se mi fate questo e questo, vengo se fate questo. Pirlo dovrà accettare una decisione che in qualche modo comunque deve essere anche, non dico collegiale, ma condivisa. È chiaro che hanno parlato su quale modulo Pirlo vorrà giocare o impostare la nuova squadra. E quindi ritorno al discorso tattico di prima. Diventa difficile gestire questo giocatore. Se non giochi con il trequartista, se non lo metti in quella posizione come un seconda punta con un centravanti vero e lui che gli ruota attorno, con Ronaldo e l'investimento su Ronaldo è stato fatto e permane, e non puoi certo, o decidi di interrompere il rapporto con Ronaldo, e allora qui è un altro discorso, qui andiamo nel fantacalcio, e allora, però se Ronaldo c'è e investi ancora su di lui, nonostante l'età, e metti la squadra al suo servizio, e Dybala ti crea un caso. Vogliamo creare un altro caso a un nuovo allenatore che arriva e non è neanche con le spalle larghe perché se le deve ancora costruire? Io glielo eviterei sinceramente, perché ho detto prima, se poi non cambia idea e si gioca col 4-3-3 e Dybala c'entra avanti,
Enzo,
sì, ma anche no,
posso dirti Dybala una, Enzo, ti posso dire una cosa? Questo. Ti dico una cosa,
sì. E diccelo.
Secondo me il modulo sarà il 3-5-2.
Siamo alle solite, il 3-5-2 cosa fai? Ronaldo non vuole giocare centravanti, e chi gioca centravanti?
Io ho questa sensazione che il modulo sarà 3-5-2 o comunque
sì,
siamo
lì.
Io
ho la sensazione che sarà 3-5-2 però vabbè, allora a quel punto cavolata, cerco di prendere Zapata, con Ronaldo che fa i tagli, va dentro quando Zapata si sposta, ti porta via la difesa o questo. Perché Dybala è un giocatore da 4-2-3-1, è un giocatore che se giochi con uno libero di fare lì tornare, non mi sembra che sia per il calcio che interessa Pirlo. Poi magari mi sorprende.
No, per carità. Francesca, tu che ne pensi? Poi voglio chiederti una cosa sull'Atalanta di questa sera. Dai, Francesca.
Sì, ma io penso che abbia poco margine di decisione in questo momento Pirlo, ma non credo che gli facciamo un torto, no? Se descriviamo con realismo la situazione di un allenatore che viene trasferito gloriosamente dall'Under 23 alla prima squadra e con una proprietà e sotto la proprietà una dirigenza insomma che in maniera così imponente, no, ha deciso di cambiare dopo Sarri. Quindi insomma mi viene da pensare che i piani siano stati già tracciati o siano al momento appunto in linea di tracciamento, ma certamente dalla società, e che Pirlo dovrà trovare una adeguata sintesi, certamente condividerà con la società le scelte,
scusa,
ma insomma i piani sono degli altri.
Scusa, prego. ma i piani tracciati sono stati tracciati prima di giocare con Lione? Chiedo, perché prima di giocare con Lione Pirlo era stato messo sulla panchina dell'Under 23. Nessuno sa nel calcio se Sarri con la Juventus sarebbe poi arrivato in finale. Faccio una domanda, ma se fosse arrivato in finale cosa facevano? La scelta era uguale? Era la stessa scelta, cioè via Sarri dentro Pirlo, visto che Pirlo l'hai messo in Under 23? Io credo che i piani sono stati tracciati all'ultimo minuto, io credo, perché altrimenti la Juventus non dà la panchina dell'Under 23 a Pirlo e poi sposta Pirlo nella prima squadra nel momento in cui la Juventus esce con Lione. Quindi lì c'è stata una svolta di decisione, mi pare d'aver intuito, perché altrimenti non avrebbero fatto anche a livello mediatico mettere un allenatore nell'Under 23, perché era stato presentato come allenatore dell'Under 23, e poi spostarlo in prima squadra. Allora uno, se non è sicuro, aspetta, lo tiene in ghiaccio, tanto è lì, cioè non è che c'è la fretta di presentare un allenatore dell'Under 23 della Juventus. Quindi io credo che la svolta sia stata l'eliminazione della Juventus con il Lione, che è sicuramente un qualcosa di abbastanza eclatante, nel senso che nessuno si sarebbe aspettato, anche con l'1-0, ma nessuno si sarebbe aspettato che la Juventus potesse uscire con una squadra che è nettamente inferiore.
Francesca.
Sì,
Volevi aggiungere qualcosa? No, volevi aggiungere qualcosa?
No, volevo dire che condivido talmente tanto l'opinione di Massimo che appunto la forza con la quale questo strappo è avvenuto mi fa ulteriormente pensare che Pirlo sia in questo momento un attore un po' meno protagonista, ecco.
Allora, intanto, per quanto riguarda David Silva, alla Lazio mancano soltanto degli aspetti burocratici, quindi ci siamo praticamente proprio all'arrivo poi del giocatore con la Lazio proveniente dal City. Francesca, una cartolina da Lisbona che riguarda Atalanta Paris Saint-Germain, dai.
Beh, un grande sogno, una grande emozione, concentrazione altissima, quella l'ho letta stamattina, insomma, quando ho visto i giocatori uscire per la rifinitura cominciava a salire, no? Una certa tensione e tutto il mondo Atalanta che insomma si interroga su fare bella figura, l'importante è fare la bella figura, non snaturarci, far vedere comunque chi siamo, ma credo che insomma poi non solo le chance di fare una bella figura siano alte, ma che se sono arrivati fin qui, insomma, come dice Gas, i nerazzurri abbiano la possibilità anche di riscrivere un'ennesima pagina di storia. Insomma, ci si deve provare, ovviamente la salita è impervia, però se c'è una squadra che davvero in una visione narrativa, in una narrazione insomma molto cara a noi osservatori, può compiere questa impresa, è certamente l'Atalanta. Ecco.
Enzo Bucchioni.
Ah, io tifo Atalanta, tu lo sai. Da sempre, e ho coltivato questo sogno negli ultimi due mesi. All'inizio era quasi un auspicio, poi vedi giocare questa squadra che acquista autostima, che ha fatto vedere tutto quello che ricordiamo, e stasera io spero che vada lì e metta tutto in questa gara, tutto quello che ha fatto negli ultimi due anni di buono riesca a tradurlo in una grandissima prestazione. Detto bene Gasperini, io mi auguro che stasera veramente l'Atalanta sia una sorta di nazionale, e anche dal punto di vista dell'energia venga accompagnata da tutti quelli che amano il calcio questa
Speriamo.
Sera, anche da lontano davanti alla televisione, questa spinta energetica possa aiutare questa squadra, che secondo me ce la può anche fare in gara secca, l'abbiamo detto tante volte, con quel modo di giocare. Peccato l'assenza di Ilicic, ovvio, avrebbe dato quello che sappiamo, perché da Ilicic all'interno di una partita, però nonostante la famosa storia che mettiamo sempre in campo con banalità, Davide, Golia, mettiamola in campo anche stasera, e nel calcio mi piace questa immagine di un Atalanta. Guarda, potrebbe far bene a tutti, non soltanto al calcio italiano, ma al calcio in generale, che questa storia possa andare avanti.
Bel pensiero, Massimo Brambati.
No, io sono stupito ancora del fatto che non venga mai accostato il nome Gasperini ad una grande squadra. La Roma ha Fonseca, che secondo me non ha fatto benissimo.
Non lo confermeresti, Massimo? Non lo confermeresti?
Finisco, scusa. Alla Juventus è stato accostato addirittura il nome di Simone Inzaghi, che secondo me ha a livello di organico una squadra di gran lunga superiore a livello di organico, parlo. Prendiamo i giocatori singoli e non i singoli giocatori che sono cresciuti nell'Atalanta, cioè il Papu Gomez non era il Papu Gomez pre-Gasperini, non era il Papu Gomez di Gasperini, parliamoci chiaro. Ilicic uguale, Zapata è stato mandato via da Sampdoria, Udinese, Napoli, eccetera eccetera, perché Zapata non ha 20 anni, è già abbastanza maturo. Allora, come mai Gasperini, che sta facendo un qualcosa di incredibile, io credo che stia facendo un qualcosa vicino a quello che ha fatto Ranieri con Leicester, perché arrivare ai quarti di finale in Champions, arrivare nelle prime
forse ancora di più
squadre,
forse ancora
in Serie A,
di più,
ma secondo me anche di più,
sì.
Cioè Pioli è stato riconfermato al Milan, cioè allenatori che fanno 10 partite vengono osannati, questo che sta facendo da 3 anni i miracoli in un contesto sicuramente organizzato eccetera eccetera, ma vogliamo dargli secondo me il 70% dei meriti di tutto quello che sta costruendo con Jim City, Palomino, Gosens, Freuler eccetera eccetera, che erano a noi tutti illustri sconosciuti. Allora mi pare veramente strano che la Juventus cambia Sarri e nei papabili non viene fuori il nome di Gasperini. Il Milan
ci vogliono le entrature giuste anche del calcio, gli appoggi, queste robe che sa benissimo Massimo.
Nel calcio mi sembra che si vada avanti sempre anche per etichette.
No, è perché c'è la meritocrazia, scusami. No, perché adesso, no, perché Massimo, guarda, dopo se dico una cosa mi dicono che ce l'ho sempre, vado sempre contro, allora mi sto zitto. Però penso che c'è un esempio, dai, non me la fate dire, per favore. Francesco,
no, non vuole dire,
no,
dire.
No, dai, se no, dopo,
non vuole dire,
no,
dai.
Non c'è merito, cioè la meritocrazia non c'è, scusate, mi sembra che c'è un esempio abbastanza evidente di questo, no?
Vabbè, sì, per certi versi,
no?
Sì,
mi sembra che
insomma è un discorso un po', no, come dire, riduttivo, però ci
dai.
Può stare, ci può stare,
cioè, dove, con tutto il rispetto, perché io non è che ce l'ho con qualcuno, però mi sembra che sia chiaro che non c'è un discorso di meriti. Io adesso non voglio fare il polemico per forza, però non possiamo nemmeno sempre far finta che va tutto
però
bene,
però se sta
che
lì tutto... ci sta per altri tipi di meriti, non certo, vabbè, perché è campato,
ma no,
lì
perché,
come
ma
scelta.
Non perché è allenatore,
ma quello no,
però, no perché è allenatore, quindi vabbè, dai, lasciamo stare, dai. Francesca,
non è un paese per meritocratici,
ecco, dai, chiudiamola così con l'eleganza, ecco, chiudiamola
gran
con
film l'eleganza. Oltretutto quello, Massimo, grande film.
Io vi voglio chiedere soltanto un nome prima di salutarvi e lasciarvi tutti quanti al vostro, alle vostre, diciamo, cose. E siccome prima ha citato anche Massimo una serie di allenatori, tra cui Fonseca, che il cui futuro non è così certissimo, no? C'è qualche rumors intorno anche al nome di Fonseca, ve la metto lì: se oggi dovete scegliere per la panchina della Roma tra Fonseca, Pochettino, Pocettino, fate voi,
Pochettino
e Sarri, chi scegliete?
Sarri a 3,50 bookmaker, attenzione.
Francesca, tre nomi, chi sceglieresti?
Io Sarri.
Sarri.
Io Sarri, se devo cambiare Fonseca cambio per Sarri, se devo cambiare Fonseca, perché comunque c'è un, come dire, un percorso noto che ha preso una direzione un po' così incerta nell'ultimo anno, ma comunque sì. So che Sarri è un allenatore e che ne conosco le virtù oltre che qualche difetto, insomma, evidentemente, come tutti. Per Pochettino nutro delle riserve.
Delle riserve. Francesca, ti salutiamo e ti lasciamo al tuo lavoro. Ti guardiamo.
Ciao,
ciao Francesca.
Francesca,
un abbraccio.
Buon
ciao.
Pomeriggio.
Ciao Francesca.
Grazie,
ciao.
Ancora. Anche il vostro nome, Enzo.
Ma Sarri in assoluto ti direi di sì. In questo momento qualche dubbio ce l'ho, perché un allenatore che viene da una situazione come questa, secondo me, fossi il suo agente, gli consiglierei di stare un attimo a riflettere, un attimo di calma e cercare un progetto giusto per ripartire, una squadra adatta, magari costruendolo nel tempo già da adesso, costruendolo con la nuova società già da adesso, però per l'anno prossimo.
Quindi tu, sentivamo adesso, ci arriviamo da Massimo. Quindi tu andresti, diciamo, più per la conferma di Fonseca, allora?
Ma no, neanche questa, perché secondo me l'errore che ha fatto l'anno scorso la Fiorentina è di confermare Montella, una proprietà che arriva nuova e deve portare anche la scopa, come si dice.
Bravo,
no?
Sono d'accordo, lo sai.
E a volte va bene qualcosa, va via qualcosa di buono, qualcosa di cattivo, però va via, devi mettere un uomo tuo.
Sì,
guarda,
hai ragione.
Io ho una suggestione, De Rossi. Io ripartirei con De Rossi in panchina.
No, dai. Allora, De Rossi in panchina e direttore generale Totti.
Beh, De Rossi Totti è la scelta per riconciliarsi con la piazza. Può starci solo per quello.
Come si dice in gergo, una paraculata.
No, Totti il direttore generale no.
No, io l'ho detta proprio così. Massimo.
No, una provocazione.
Massimo, tu che dici? E poi vi salutiamo, dai.
Ma me lo dobbiamo per forza mandare via sto Fonseca?
No, io ho chiesto se dovete scegliere. No,
io lo manderei
scegliere.
Via, infatti.
Io pure.
No, ma scherzo. Allora, intanto andiamo a vedere una situazione, tra virgolette, politica. La Roma, se prende Sarri, fa un favore alla Juventus, perché gli porta via un ingaggio.
Ecco.
E credo che la Roma abbia voglia di essere amica della Juventus da questo punto di vista. E questo, vabbè, è uno spaccato mio così professionale, e quindi io credo che, non so, mai detto Pochettino al Tottenham guadagna 15 milioni netti. Io non credo che abbia le potenzialità la Roma per prendere un allenatore che viene per cifre che sono parenti a quelle che ho detto adesso.
Perché devi fare il mercato a Pochettino, se no mica dici viene.
Appunto. Sarri, io credo che Sarri sia sicuramente più vicino a quello che potrebbe essere la sostituzione di Fonseca, sempre che sostituiscono Fonseca, perché a me Fonseca sinceramente non mi dispiace, so che
ci
sono state delle difficoltà, però ricordiamoci anche che ha avuto delle difficoltà anche a livello societario, di gestione societaria, e il Petracchi che è andato via, la proprietà che è stata sempre assente e lontana, quindi io penso che abbia fatto anche, secondo me, discretamente
bene.
Non ha proprio fatto malissimo.
Bene, Massimo, ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo. Massimo Rabbati, ci sentiamo venerdì.
Grazie. Ciao
Massimo.
Mandami il destino. Ciao Enzo.
Sì, lo faccio subito. Ciao. Nel salutare Enzo Bucchioni c'è il secondo ascoltatore che manda un altro. Vedi, Enzo, sono scatenati. Io
ma che Enzo
fare?
Non piace molto questo discorso.
Però vediamo. No, invece sono simpatici. Dai, via, l'ultimo e lo salutiamo. Dai, che dice questo?
Tu chiamalo se vuoi. Bucchioni.
Bello
questa. Questa è bella.
Abbiamo solo noi a Maracanã.
Questa è bellissima, Enzo.
Questa va bene.
Questa è bella.
Battisti il meglio, il top.
Dai, il top per Enzo Bucchioni.
Questa è bella davvero, però.
Enzo, ti salutiamo, un abbraccio, a presto. Ciao Enzo.
Ciao
Bucchioni.
Enzo.
A presto.
Ci dobbiamo fermare. Ci sono i messaggi. Adesso ci prendiamo un angolo tutto per voi. Dai, dateci una pausa piccolissima.